Radio Atlanta Milano, libera come la passione.
Radio Lumière, la musica nel cinema. Stefano Zigrino in vostra compagnia ogni domenica sera dalle 21 alle 22. Nella prossima ora vi racconterò un po' di cinema e di colonne sonore, come quella contenuta nel divertente film Little Miss Sunshine, uscito nel 2006, uno di quei film che purtroppo non si vedono quasi mai in televisione. Una commedia on the road americana che ci presenta una delle più bizzarre famiglie, gli Hoover, in viaggio su un vecchio pulmino Volkswagen verso un concorso di bellezza per bambine. I primi 20 minuti del film sono veramente esilaranti, con la presentazione della famiglia, il padre Richard, un motivatore senza speranze, che cerca disperatamente di vendere il suo programma per avere successo in 9 passi. La madre Cheryl, assillata dagli strani segreti della sua famiglia, come quelli del fratello Frank, seguace di Proust, è aspirante suicida dopo essere stato piantato dal suo fidanzato. Poi c'è il figlio maggiore, Dwayne, che ha fatto voto di silenzio finché non verrà ammesso all'Accademia Aeronautica, e la sorellina Olive, che ha 7 anni, aspirante regina di Miss California. Completa la famiglia il nonno, che è stato appena sbattuto fuori dal pensionato anziani per aver fatto uso di droghe. Insomma, un bel mix di personaggi molto diversi da loro, e come nelle migliori famiglie ci sono momenti in cui uno detesta qualcun altro, ma resta il fatto che esiste un vincolo di sangue che riunisce le persone quando c'è una vera crisi, come cade agli Hoover durante il loro viaggio verso la California. Un cenno al cast: c'è Greg Kinnear, protagonista di tanti film, ma amo ricordarlo nella parte del vicino di casa di Jack Nicholson nel film Qualcosa è cambiato. Poi c'è Toni Collette, Il sesto senso con Bruce Willis, e un'ultima citazione al fratello aspirante suicida, interpretato da Steve Carell, che mi piace ricordare nel ruolo di Maxwell Smart nell'adattamento per il grande schermo della popolare serie Get Smart, andata in onda tra il 1965 e il 1970, e che ancora adesso, per la gioia mia e di mia sorella, ogni tanto è riproposta in TV. Direi che Little Miss Sunshine è un film da recuperare assolutamente.
If I was crying in the van. with my friend. It was for freedom from myself and from the land. I made a lot of mistakes. I made a lot of mistakes. I made a lot of mistakes. I made a lot of mistakes.
You came to take us. All things go, all things go to recreate us. All things grow, all things grow. We had a mindset. All things know, all things know. You had to find.
Costretto tuo padre e me a tagliarti i fondi. Da oggi a mezzogiorno tu non puoi neanche firmare un assegno.
Marta, non t'avevo mai visto arrenderti così in vita mia.
Non mi avevi mai visto così vecchia in vita tua. Non ho mica più 75 anni. Ah, quelli erano bei giorni.
Ma tu sei ancora in gamba.
Arturo, anche se potessi fare qualcosa, non sono sicura che lo farei.
Ah!
Johnson ha ragione. Tu stai bene con Susan.
Marta!
Io questo l'ho sempre pensato.
Linda e io siamo...
Salve, sposati. Marta! Sei pronta per la ginnastica?
Marta, ti sei accorta che c'è un uomo quasi nudo nel tuo salotto?
Il mio dottore mi ha consigliato di fare di tanto in tanto un po' di ginnastica.
Ah!
Troy, questo è mio nipote Arturo.
Sì, là!
Arturo oggi ha perso 750 milioni di dollari.
750? Oh, porca. Sì. Le mie condoglianze, Arturo.
È una lunga storia.
Beh, è la vita. Marta, sei pronta per il rock and roll?
I know.
Radio Atlanta Milano. Libera come la passione.
Adoro i film che raccontano storie vere. Magari a volte possiamo rimanerne delusi, vuoi per l'interpretazione, per la regia, forse per la ricostruzione dei fatti. Ma per mia esperienza personale prendo sempre ciò che di buono offre il film. Soprattutto lo spunto per andare a rileggersi la storia e i personaggi che l'hanno vissuta. Mi è accaduto con il film Il discorso del re, la storia di Re Giorgio VI, duca di New York e secondogenito di Re Giorgio V. Tormentato sin dall'infanzia da una grave forma di balbuzie. Bertie, così era soprannominato, è da sempre messo da parte, quasi sopportato dal padre e dal popolo inglese, sovente descritto come pauroso e incerto nelle sue azioni. Costretto a vivere con la mano destra, anche se era naturalmente mancino, oltre alle balbuzie soffriva di una leggera deformazione alle ginocchia, quindi costretto anche a delle steccature correttive. Insomma, per Bertie una vita non semplice, ma sempre aiutato dalla devota moglie Lady Lyon. Sarà grazie a lei e alle particolari tecniche del dottor Lionel, logopedista di origine australiana, che Bertie riacquisterà la fiducia in se stesso, esorcizzando il male che dall'interno lo opprime sin dall'infanzia e soprattutto si libererà dalla paura di comunicare. Sopra le righe l'interpretazione di Colin Firth, meritatamente premiata con l'Oscar, e bravi Geoffrey Rush nel ruolo del dottore ed Eleanor Bonham Carter come moglie del futuro re d'Inghilterra. Il discorso del re è stato premiato con 4 Oscar, oltre al già citato Colin Firth come miglior sceneggiatura originale. Durante tutta la Seconda Guerra Mondiale, Re Giorgio VI, con i suoi discorsi radiofonici, seppe conquistare la stima e l'affetto dei suoi sudditi, tenendo alto il morale del paese. Bertie morì il 31 gennaio 1952 all'età di 56 anni e sua figlia Elizabeth è tuttora la regina regnante. Tornando al film Il discorso del re e alla sua splendida colonna sonora, ci focalizziamo sulla scena del discorso. È il 3 settembre del 1939 quando Re Giorgio si rivolge alla sua nazione e alle sue colonie per annunciare l'avvenuta dichiarazione di guerra contro la Germania. In sottofondo la sinfonia numero 7 di Beethoven, la mia preferita.
col Sedgwick cominciano a piacermi. Soprattutto le mie cavalcate di ricognizione con Sisko. Ogni giorno ci spingiamo più lontano nella prateria. E ogni scoperta, grande o piccola che sia, mi rimane impressa nella mente. C'è un lupo interessato a quello che succede qui. Non ha l'aria di voler dare fastidio. E a parte Sisko è l'unica compagnia che ho avuto finora. Da due giorni si fa vivo nel pomeriggio. Ha le zampe anteriori bianche. E se domani torna a trovarmi lo chiamerò Due Calzini.
Radio Atlanta Milano, libera come la passione.
L'incontro tra il regista Alan Parker, che era allora sceneggiatore Oliver Stone, produsse nel 1978 un film che ancora oggi è considerato un culto. Fuga di mezzanotte, premio Oscar per la sceneggiatura di Stone e la colonna sonora di Giorgio Moroder. Storia realmente accaduta che ha inizio nella città di Istanbul, in Turchia, il 6 ottobre 1970. Lo studente americano Bill Hayes, dopo una vacanza in compagnia della sua ragazza, sale a bordo di un aereo diretto verso gli Stati Uniti con 2 chili di droga attaccati al petto, con del nastro adesivo. Ma viene arrestato dalla polizia turca quando tutto sembrava essere filato liscio. La scena dell'aeroporto rimane ancora adesso una delle scene più adrenaliniche che ricordi, nonostante abbia visto il film almeno 10 volte. Nelle settimane successive Billy tenta di ottenere la sua liberazione con l'aiuto del console e di un buon avvocato turco, ma il processo si conclude con una condanna a 4 anni di reclusione. La prigione turca si rivela molto dura per Billy. A tal proposito ci furono opinioni contrastanti per come vennero raffigurate le guardie turche nel film. E poi nel 1974, 53 giorni prima del rilascio, a Billy viene contestato il reato di contrabbando e condannato a 30 anni in un carcere dove si susseguono torture fisiche e mentali. Billy riuscirà a fuggire il 4 ottobre del 1975 attraversando il confine con la Grecia per poi arrivare negli Stati Uniti 3 settimane dopo. Presenze italiane con ruoli importanti nel film di Alan Parker, come quella di Paolo Bonacelli, che interpretava la parte della spia Rifki, Franco Diogene e Gigi Ballista nei rispettivi panni dell'avvocato e del giudice. Non fu possibile girare il film in Turchia e fu girato quasi interamente a Malta. Come ho detto, Oscar a Giorgio Moroder per Midnight Express. We'll be right back.
tempo è scaduto. Ha avuto quello che voleva?
Quasi, quasi.
Magari un'ultima domanda?
Certo.
Grazie, grazie. Sei impegnata stasera?
Sì.
Ma chiaro, ma chiaro.
Venga.
Bene. È stato bello conoscerla.
Sì, anche per me.
Surreale, ma bello.
Grazie. Lei è l'attrice preferita di Cavalli e Segugi. Lei è il commissario Rex. Alla pari.
She may be the face I can't forget, a trace of pleasure or regret, maybe my treasure or the price I have to pay. She may be the song the summer sings, maybe the chill the autumn brings, maybe 100 different things within the measure of a day. She may be the beauty or the beast, may be the famine or the feast, may turn each day into a heaven or a hell. She may be the mirror of my dreams, a smile reflected in a stream. She may not be what she may seem inside her shell.
Radio Atlanta Milano, libera come la passione.
Vi parlo di un film che si intitola Educazione Siberiana, uscito nel 2013, il regista è il premio Oscar Gabriele Salvatores, che ci racconta una storia ambientata in Russia. Due bambini di 10 anni, Colima e Gagarin, amici per la pelle, che crescono insieme in una città divenuta un ghetto per criminali di varie etnie. L'educazione siberiana è impartita dal nonno Kuja, un grandioso John Malkovich, che ha un codice d'onore ben preciso: si prega Dio, si impugnano le armi e si ruba solo per sostenere la loro piccola comunità. In continui flashback, a partire dal 1985, la storia si svolge in tre momenti particolari: quello dell'infanzia dei protagonisti, prima della caduta del muro di Berlino, poi intorno ai loro 20 anni, ed infine nel 1997 sulle montagne del Caucaso, dove i due amici si rincontreranno. Pur apprezzando negli anni le varie sperimentazioni, nel mio piccolo Gabriele Salvatore rimane sempre quello che mi ha regalato gioia, divertimento ed emozioni con i suoi primi due film, due su tutti, Tournée e Marrakesh Express. Ma la colonna sonora di Edicuazione Siberiana è molto bella. Ascoltiamo il brano che accompagna i quattro amici prima di salire sulla giostra sotto la neve. Vera musica occidentale, dicono ascoltando David Bowie con Absolute Beginners.
Il mio vero nome è Benjamin Beautiful Blue, ma tutti quanti mi chiamano Bubba. Così ci chiamavano quei vecchi biforchi razzisti. Non è incredibile?
Io mi chiamo Forrest Gump. Tutti quanti mi chiamano Forrest Gump. Così Bubba veniva da Bayula Batri, in Alabama. Sua mamma cucinava gamberi. E la mamma di sua mamma cucinava gamberi. E la mamma della mamma di sua mamma cucinava gamberi anche lei. La famiglia di Bubba sapeva tutto di tutto sul commercio dei gamberi.
E io so tutto di tutto sul commercio dei gamberi. Perciò mi metterò nel commercio dei gamberi in prima persona quando esco dall'esercito, capito?
Singing songs about
Radio Atlanta Milano. Libera come la passione.
Sono nato in circostanze particolari, così inizia il film Il curioso caso di Benjamin Button. 13 nomination agli Oscar e 3 vinti. I protagonisti due grandi attori come Brad Pitt e Cate Blanchett. Da New Orleans alla fine della Prima Guerra Mondiale fino ai giorni nostri. Il curioso caso di Benjamin Button è lo straordinario racconto di un uomo che nasce vecchio e che ringiovanisce con il passare degli anni. Quando sua madre muore nel darlo alla luce, il padre, inorridito dal suo aspetto, lo abbandona sugli scalini di una casa di riposo dove viene accolto dalla custode. Un film in cantiere da tanti anni, nel 1990 doveva essere diretto da Ron Howard, ma al tempo era tecnicamente impossibile girarlo. Con le tecniche invece del 2008, data in cui uscì il film, fu possibile memorizzare tutte le espressioni di Brad Pitt ed applicare il suo viso invecchiato sulle spalle di 3 attori che interpretano il personaggio di Benjamin Button nella prima ora del film, che ne dura quasi 3. Ma vi garantisco che scorrono piacevolmente, grazie anche ai personaggi di contorno, uno su tutti il capitano Mike e il variopinto equipaggio del suo rimorchiatore. Comunque il curioso caso di Benjamin Button è una favola assolutamente da non perdere.
Radio Atlanta Milano. libera come la passione.
Radio Atlanta Milano, libera come la passione, siamo arrivati alla fine. Stefano vi ringrazia per l'ascolto e vi dà appuntamento a domenica prossima, sempre dalle 21 alle 22 e in replica al mercoledì dalle 23 alla mezzanotte. Vi ricordo il nostro indirizzo email studio@radioatlanta.it, mandatemi le vostre colonne sonore, le ascolteremo qui insieme a Radio Atlanta Milano. Non dimenticatevi poi di visitare la nostra meravigliosa pagina Facebook, sempre ricca di notizie. Ci salutiamo con il film Butter Café, un film che amo molto, anzi che ho iniziato ad amare grazie alla colonna sonora. In questo film del 1987 ci sono personaggi meravigliosi: la turista tedesca Jasmine, Brenda e il suo locale in mezzo al deserto, poi c'è Rudy l'ex pittore e Debbie l'artista del tatuaggio. Come vi dicevo, prima di apprezzare il film rimasi colpito dalla sua colonna sonora ed in particolare da questo brano, con il quale vi saluto augurandovi una magnifica serata con il resto della programmazione di Radio Atlanta Milano.
A desert road from Vegas to nowhere, someplace better than where you've been. A coffee machine that needs some fixing, in a little cafe just around the bend.
And I can feel a change is coming.
you.